Radio Ernica Nanni presenta Linea Diretta, il contenitore di informazione locale, solo su Radio Ernica.
Buon ascolto a tutti voi da Radio Ernica, Aurelio Tagliaboschi e Giuseppe Russo insieme. Sconvolgiamo un po' la coppia, eh?
Sì, un saluto a tutti voi, cari amici e amiche di Radio Ernica. Ecco, oggi c'è un grande ritorno, il ritorno di Aurelio Tagliaboschi. Un saluto a Marco che, insomma, è un po' acciaccato, un po' così.
Vabbè, i mali di stagione.
Di stagione, sì, sì, sì.
Questo tempo, che è un tempo brutto da qualche settimana ormai a questa parte, tanta pioggia che ha provocato tanti problemi, una temperatura purtroppo, io direi però una temperatura invernale, insomma, parliamoci con chiarezza. Io penso che, insomma, un po' d'inverno ci voglia pure, magari, no?
Sì, insomma, un inverno anche piovoso, bisogna dire questo, però speriamo di salvarci dalle siccità estive almeno quest'anno, vediamo.
Non ci credo, sarà un problema anche questo, poi saremo pronti anche ad affrontare il problema relativo alla mancanza di acqua quest'estate. Allora, parliamo un po' di attualità. L'attualità del momento ci porta a parlare delle Olimpiadi.
Sì.
È vero, questo aspetto delle Olimpiadi invernali che sta interessando un po' l'opinione pubblica in questi giorni. Gli atleti italiani, i nostri impianti sportivi, un po' tutto quanto,
Quindi... Sì, c'è grande attesa per quest'ultima finale dello slittino femminile, se non sbaglio.
Sì, ma insomma,
adesso,
ci
no?
sono un po' tutte...
Oggi non è andata proprio bene comunque.
Diciamo che, insomma, qualcosa
nel biathlon anche
alti
siamo andati
e bassi,
male.
Però sì, insomma, sì. Io però volevo affrontare questo argomento, questo tema. Noi qualche anno fa abbiamo rinunciato a quella possibile candidatura che poteva essere Torino e delle Olimpiadi, quelle diciamo, chiamiamole estive,
espressa volontà delle autorità di allora, diciamo, no?
E quindi praticamente siamo rimasti fuori per alcuni anni, anche Roma, insomma, le polemiche ci sono state, tutti non si sentivano di poter e voler impegnarsi, magari per paura, per che cosa, poi non so, la sindaca di Roma diceva che praticamente problematicità, c'erano altre cose da affrontare, eccetera. Però io penso che questa scelta di Milano Cortina sia valsa a qualcosa, anche dal punto di vista l'immagine sicuramente, però io direi anche dal punto di vista economico-commerciale, insomma, no?
Ma certamente, insomma, le Olimpiadi sono un grosso volano per l'economia dei paesi nei quali si svolgono queste competizioni. Innanzitutto si apre una vetrina internazionale per il nostro paese, che non ha bisogno di essere messo in vetrina, perché il nostro paese, per carità, è molto conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Però certamente è un evento importante che comunque porta anche molto sviluppo, innanzitutto per le opere che vengono realizzate in occasione delle competizioni, e poi perché in un certo senso comunque portano uno sviluppo economico proprio anche nelle giornate dello svolgimento delle Olimpiadi. Certo, qualche disagio c'è stato lamentato anche dai milanesi, no? Che hanno appunto visto un appesantimento del traffico, qualcuno si lamentava addirittura di questi apparati di sicurezza che, diciamo, accompagnavano i capi di Stato, i leader politici, comunque, insomma, le autorità, i VIP, insomma, che hanno partecipato soprattutto alla cerimonia inaugurale. Ma insomma, forse a Milano sono meno abituati che a Roma. Roma no. Noi a questo tipo di eventi, a scorte, a apparati di sicurezza, a visite dei capi di Stato siamo un po' più abituati, ci facciamo meno caso. Però insomma, sì, poi vabbè, ci sono state, a parte nonostante la coda di polemiche che c'è stata attorno al discorso, al problema della cerimonia inaugurale, alla cronaca che è stata fatta della cerimonia inaugurale nel corso della trasmissione Rai, tutte le polemiche sul problema, sulla presenza di alcuni agenti dell'AIS che costituiscono l'apparato di sicurezza del vicepresidente Vance degli Stati Uniti e del segretario di Stato Rubio, anche le polemiche degli ambientalisti e degli anarchici che appunto hanno accompagnato queste giornate. Segnaliamo, ricordiamo anche l'attentato che c'è stato, no? Lungo la linea ferroviaria Pesaro, diciamo. Ascoltavo oggi un'altra notizia: nei pressi di Lecco c'è stato anche un altro attentato, proprio contro un attentato dimostrativo che contro appunto questa competizione, contro le Olimpiadi. Però insomma, vabbè, diciamo che non ci dobbiamo mai abituare a questi fatti, però insomma siamo preparati, sappiamo che possono verificare. Diciamo, ecco.
Vabbè, noi insomma ci limitiamo comunque a commentare lo sport, dai.
Ma sì,
non diciamo che praticamente i brasiliani hanno la musica nel sangue?
Sì, hanno il ritmo nel sangue, sì. Beh, insomma, già c'è stato un oro nel pattinaggio, no?
Ma sì, dai.
Quindi insomma noi abbiamo già conquistato un oro, insomma.
Qualcosa ecco, ben figureremo sicuramente. Cambiamo completamente argomento. Allora, le armi che sono nella disponibilità in alcuni paesi, l'ultimo caso di questi giorni, una sparatoria in Canada, 9 morti, una donna praticamente ha fatto fuoco in un liceo, insomma, una cosa veramente fuori dal comune, no? E ritorna sempre sulla cronaca il fatto che in alcuni paesi si vendono le armi in maniera quasi libera, direi proprio come magari andare a comprare il pane o il prosciutto, insomma. Mi sembra una cosa un po' eccessiva. Come la vedi tu questa?
Sì, guarda, non so in Canada come siano le normative, se siano più o meno restrittive rispetto agli Stati Uniti per l'acquisto di armi. Sì, le cronache dei media canadesi ieri, praticamente i giornali canadesi ieri aprivano tutti quanti, l'apertura era tutta quanta dedicata a questo fatto gravissimo che è riuscito insomma a scuotere un paese che normalmente è un paese che ha una popolazione tranquilla, dove non si assistono a fatti particolarmente gravi, e cosa che invece avviene nel paese confinante negli Stati Uniti, nelle scuole. Non dico che sia quasi all'ordine del giorno, ma insomma è ricorrente. E certo, questa circolazione di armi è un mercato troppo libero di armi, poi favorisce questi fatti, perché insomma il momento di mancanza di lucidità può verificarsi anche in persone che sono in perfetto stato di salute mentale. Nel Canada sinceramente non so come sia la normativa sul porto d'armi. Intanto però contiamo 9 morti e 27 feriti. Tra questi morti mi pare che ci sia anche l'assassina, no?
Si è suicidata al termine della mattanza, chiamiamola così.
Sono omicidi avvenuti a Tumbling Ridge nella Columbia Britannica, che è appunto questa zona ai piedi delle montagne rocciose, ecco.
Sì, spostiamoci e torniamo in terra ciociara dalle nostre parti. Ieri, qualche giorno fa, a Cassino, un fattaccio, una bomba carta che è stata fatta esplodere in un parcheggio adiacente una zona abbastanza vicina al centro, a poche decine di metri da una scuola che per fortuna al momento non era occupata dagli studenti perché è in fase di ristrutturazione da parte del comune, devo dire anche un'opera bellissima. però una bomba carta che esplode praticamente a pochi metri dalle finestre delle case di questo popoloso quartiere di Cassino, a poche decine di metri, ripeto, dalla scuola in costruzione, da un mercato settimanale che si svolge in quei territori, molto spavento, ma soprattutto ci ha fatto tornare alla mente situazioni, come dire, intimidatorie e altri aspetti, insomma, un po' di problematicità e di pensieri in più. Queste cose lo mettono a tutti quanti noi, vero?
Sì, questa esplosione è avvenuta nei pressi appunto di questo quartiere Ater dell'Ater,
sì.
E la bomba carta era collegata o era vicino o all'interno di una autovettura alimentata a gas metano, a gas, quindi non so se forse sia più pericolosa, penso di sì, insomma, ecco. E infatti l'ipotesi era appunto quella di un atto intimidatorio, cioè è tra le ipotesi, rientra tra le ipotesi legata, insomma, a un atto intimidatorio legato al mondo dello spaccio della droga, diciamo, ecco. Quindi sì, questo sì, effettivamente è un po' inquietante questo, no? Quando poi si verificano questi fatti, diciamo, mi ritorna un po' alla mente questo, il tragico evento che si verificò a Frosinone, non ricordo se un anno fa, due anni fa, quando venne ucciso appunto quel pregiudicato albanese, mi pare. Era anche lì, in quel caso sembra che si trattasse di un regolamento di conti tra bande, insomma. Quindi purtroppo la Ciociaria viene erroneamente ritenuta una terra tranquilla, un paradiso terrestre, ma insomma in realtà non è così. Ci sono soprattutto alcuni centri della Ciociaria che sono particolarmente a rischio, particolarmente pericolosi, insomma.
Vero.
Cominciare anche dal capoluogo, ma ecco, la stessa zona di Cassino, ricordiamo anche dei fatti tragici verificati sia da ladri, no? Ecco, e quindi insomma non va sottovalutata il fenomeno della criminalità nella nostra zona, in questa terra ciociara, diciamo.
Assolutamente no, e riteniamo che non si debba assolutamente abbassare la guardia. Devo dire che le forze dell'ordine sono comunque presenti, però ovviamente anche la criminalità è cresciuta di livello rispetto a quello che poteva essere magari qualche tempo fa. Allora, cambiamo
decisamente
completamente, decisamente. Allora, mi incuriosiva qualche giorno fa la notizia di un bambino che prende insieme ai genitori l'aereo a Londra per andare a Tel Aviv. Insomma, già Tel Aviv mette qualche punto interrogativo sulla situazione, ma questo buon tempone di questo giovanotto, mettendo in essere tutte le sue capacità relativa all'informatica, si mette a smanettare sul suo telefonino. Telefonino forse è improprio, perché telefonino è, per quanto riguarda noi che siamo non così tecnologici, forse un telefonino anche piuttosto elevato, e riesce addirittura a cambiare la password dei sistemi di sicurezza di questi aerei, di questa compagnia aerea. Scatta un vero e proprio macello dal punto di vista di sicurezza, partono addirittura aerei militari, insomma, poi si scopre che alla fine è stato uno scherzo, seppur di pessimo gusto, portato avanti da questo giovanissimo. Però facevo questa.
La parola che era stata cambiata era una parola in arabo che vuol dire terrorista, quindi insomma è comprensibile l'allarme.
Del suo, anche del suo.
Insomma, sì, diciamo. Sì.
Diabolico veramente.
Diciamo un fan prodigio, un ragazzo precoce. Diciamo,
sicuramente, no? Avrà la sua strada in futuro, perché qualche azienda cercherà anche di carpire le sue capacità, sicuramente importanti.
Speriamo non nel cyberterrorismo.
No. Però anche questo, per lanciarti un'altra provocazione di discussione su questa storia di questa informatizzazione esasperata, che stiamo, come dire, vivendo in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi del nostro secolo.
Questo, guarda, mi riferisco proprio alle parole pronunciate dal CEO di Anthropic, no? Si è espresso tempo fa in modo allarmistico nei confronti dell'intelligenza artificiale, dicendo ma l'intelligenza artificiale, se senza controllo, potrebbe prendere il sopravvento sulle persone e potrebbe anche avere risvolti abbastanza inquietanti sul futuro dell'umanità. Ora è forse una visione troppo allarmistica, non so se fatta dal CEO proprio di Anthropic, di questa azienda di intelligenza artificiale, forse per motivi di marketing, non lo so, però certamente questo ci interroga molto su quella che è, per esempio, la compressione della nostra privacy anche nella vita quotidiana, sulle continue che si ripetono poi normalmente anche in maniera ciclica, su queste truffe informatiche, queste truffe che arrivano anche all'interno dei nostri cellulari, e anche sulle nuove dipendenze che insorgono da qualche anno. Cioè adesso, per esempio, la dipendenza da social, la dipendenza da telefonino, no? E addirittura negli Stati Uniti una procura della California ha aperto un processo nei confronti anche di questi colossi dei social che si occupano appunto di intelligenza artificiale, perché sembra che abbiano creato proprio degli algoritmi che creano dipendenza in chi fruisce dei social, no? Ecco, questa è la frontiera di questo nuovo millennio e del decennio anche che stiamo vivendo, insomma, perché effettivamente se i governi, le istituzioni non si riapproprieranno della capacità di controllo di questi dispositivi e di queste tecnologie, insomma, la situazione potrebbe degenerare.
Sì, è un problema che andrà affrontato con forza e con decisioni, ma insomma di problemi da affrontare ce ne sono veramente tanti e di situazioni incresciose ce ne sono talmente tante. La mala sanità, anche questa è un'altra notizia. Nei giorni scorsi un bimbo attendeva un organo, adesso non scendo nei particolari, trovato questo organo è stato trasportato verso l'ospedale dove questo piccolo attendeva la possibilità di questo trapianto. Pensa un po', è stato trasportato utilizzando del ghiaccio secco che insomma è praticamente utilizzato nei supermercati e quant'altro, senza alcun'altra possibile situazione di ulteriore salvaguardia di questo organo, insomma proprio un'incuria, un'imperizia totale, e sembra che questo organo non sia arrivato nelle condizioni idonee per poter essere portato a termine il trapianto. I genitori dicono basta le polemiche, non ci mettiamo qui a recriminare, facciamo semplicemente tutto quello che è possibile per salvare il nostro piccolo, poi si vedrà. Ma insomma questo forse è un caso limite, noi facciamo un piccolo passo indietro nelle nostre piccole situazioni giornaliere di problematicità legate, che so, a quella che può essere un'analisi, a quella che può essere una lastra di controllo, un qualcosa che praticamente insomma di...
Le liste di attesa che vengono esaurite sempre.
Però
con maggiore
volevo
lentezza.
Praticamente dire che nel tempo, negli anni, man mano che si va avanti, l'efficienza e l'efficacia della nostra sanità sta venendo meno e noi siamo sempre più portati a dire vabbè, insomma, non riesco, vado da solo, cerco praticamente l'istituto, l'ospedale, il servizio più possibile nel minor tempo possibile, metto a portafoglio e vado avanti. Quindi diventa certo. Un'elite chi si può curare, se ha un lavoro, se ha un reddito adeguato, e questo non mi sembra una cosa corretta, dobbiamo metterci un riparo.
E infatti supera la spesa sostenuta dagli italiani per l'assistenza sanitaria diciamo privata, supera ormai da tempo circa i 35 miliardi di euro, per cui questo noi ormai è un processo al quale stiamo assistendo da molto tempo. C'è un aumento, una crescita delle assicurazioni sanitarie, anche quelle che sono inerenti all'assistenza, no? domiciliare, perché poi ci sono anche nuove problematiche che si profilano ormai, noi diciamo all'orizzonte, ma in realtà sono a dire la verità sono una realtà ormai da molti anni. L'aumento dell'aspettativa di vita ha portato, che è una cosa positiva, un fatto positivo naturalmente, però ha portato anche con sé altre problematiche, quella dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti o comunque alle persone anziane, che purtroppo non sempre possono appunto usufruire dei servizi domiciliari offerti dalla sanità pubblica, diciamo forse anche quasi mai. E quindi questo porta molte famiglie a doversi fare carico direttamente di questo servizio, spesso anche mettendo mano al portafoglio appunto, oppure ricorrendo a delle assicurazioni che appunto vanno offrono una copertura su questo servizio, ma certo è un investimento che bisogna fare nel tempo, molto prima che sopraggiunga questa non autosufficienza. Si chiamano long term care queste assicurazioni, e stanno appunto crescendo perché purtroppo il sistema sanitario nazionale non garantisce un'assistenza, una copertura per questo tipo di servizio, che invece diventa sempre più essenziale.
Senti, abbiamo ancora qualche minuto, vorrei concludere tornando sul nostro territorio. Allora, in questi giorni anche qui c'è da registrare una notizia che sta facendo polemiche relativamente alla possibilità di veder realizzato sul nostro territorio questo biodigestore. Noi non è che vogliamo fare scandali o metterci a gridare, però insomma forse il nostro territorio andrebbe un po' più salvaguardato, perché la città d'arte, sicuramente la capitale della cultura, le quattro città fortificate e tutto il resto. Però tutto passa anche da questi aspetti, secondo me una maggiore attenzione a queste problematicità forse va assicurata. Ecco, questa è l'ultima riflessione che ci concediamo in questo nostro appuntamento settimanale, queste nostre chiacchierate in libertà.
Sì, nella nostra città questa vicenda dell'allarme biodigestore già dal 2022 suscitò un grande allarme, purtroppo è arrivata al suo drammatico epilogo questa vicenda. C'è stato un passaggio amministrativo, no? Un passaggio di un ricorso che è andato a finire come è andato a finire, insomma, ecco. E il problema è questo, che quando non credo che possiamo essere contrari all'intervento del privato, che può intervenire nella gestione del ciclo dei rifiuti e quindi anche della trasformazione dei rifiuti in energia, per carità, però questo non deve servire a fare business. Cioè la cabina di regia, secondo a mio avviso, dovrebbe restare pubblica e dovrebbe essere l'istituzione pubblica che fa un piano, e che cosa che in effetti fa, ma che comunque gestisce e dice cosa va realizzato e cosa non va realizzato. Mi pare che l'istituzione pubblica adesso si stia limitando semplicemente ad autorizzare cose che possono essere, diciamo, ricomprese in un piano regionale di gestione dei rifiuti. Questi impianti non debbono servire per poter creare un guadagno, solo per creare un guadagno all'industria che lo fa. L'industria che lo fa completa il proprio ciclo produttivo producendo energia e facendo business. Per carità, è legittimo questo, ma l'obiettivo principale della realizzazione e dell'individuazione di questi impianti non dovrebbe essere quello dal punto di vista dell'istituzione pubblica, perché se ogni industria si fa il proprio biodigestore, il proprio termovalorizzatore, il proprio gassificatore, semplicemente per chiudere il proprio ciclo produttivo e per fare business, beh, allora qui noi abbiamo soltanto... resteremo soltanto questo tipo di impianti, perché poi abbiamo già l'esperienza, queste industrie realizzano questi impianti, poi chiudono, lasciano gli impianti che poi chiudono anche questi impianti, quindi insomma, e a noi restano gli effetti nefasti di questi insediamenti.
Sì, perché poi, e concludiamo, non annoiamo più di tanto i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Ernica. Allora, io sono convinto che, come dicevi tu poc'anzi, non è che noi siamo, come dire, lì con il fucile e non vogliamo, ma la gestione dei rifiuti va fatta, su questo non c'è ombra di dubbio, e che comunque però ognuno debba contribuire sul proprio territorio con quella che è lo smaltimento della propria immondizia, del proprio prodotto, e per non far sì che su una città gravi, una città, nel caso di Anagni, ma anche altre città, possono arrivare i rifiuti dalla provincia e fuori dalla provincia, già su un territorio che comunque le sue negatività dal punto di vista ambientale le ha, come
le ha
dire,
avute e continua a averle.
Benissimo, perfetto.
Sì.
E quindi il problema, diciamo, se lo becca sempre Anagni, ma insomma non è così, no? Non dobbiamo fare in modo che questa cosa venga ripartita in più territori.
Certo.
Distretti, certo. Chiamiamoli come li vogliamo chiamare, ma cercando di avere più attenzione.
Ma poi sai, io capisco che questa nostra terra, come in molti territori del nostro paese, questo sia un territorio a vocazione industriale e che quindi ci sia bisogno di un impianto che sia a servizio anche di questi insediamenti e che possa essere utile anche per la produzione di energia a basso costo, perché questo potrebbe favorire uno sviluppo dal punto di vista industriale, lo posso capire, ma allora si facesse un pensiero, una riflessione su un impianto consortile che sia a servizio, che sia unico e che sia a servizio, sia un'infrastruttura per tutti gli insediamenti industriali del nostro territorio. Ma se qui ogni industria si fa il proprio impianto di gestione, di trasformazione e di produzione di energia, beh, insomma, a questo punto credo che la cosa rischi di finire veramente sotto controllo, ma credo che sia un rischio che ormai già si stia verificando, insomma.
Allora, abbiamo terminato, amici di Radio Ernica. Le nostre chiacchierate si ripeteranno, le ascolterete sulle nostre frequenze 105.9, 101.500, sul DAB di Radio Ernica, sul sito in diretta www.radioernica.com, dove ci potete vedere e ascoltare. Insomma, c'è una scelta anche abbastanza variegata dei sistemi di ascolto e di ricezione di Radio Ernica, però vi esortiamo anche comunque a sollecitare discussioni di argomenti, tipo argomenti generali o particolari, magari telefonandoci allo 0775 726 546, oppure telefonando ai nostri recapiti di cellulare che sono indicati, ben indicati sul sito, oppure scrivendo a ernica@libero.it, Ernica con l'H iniziale, proponendo gli argomenti. Un saluto Peppe,
un saluto a tutti voi e ci sentiamo insomma prossimamente.
Grazie, buon ascolto da Radio Ernica.
Radio Ernica da Anagni. Buon ascolto.
Radio Ernica, ogni giorno con te.